18:33, ciao a tutti e a tutte da Mattia Guastafieri. Benvenuti a Pop Sera fino alle 20:30 anche oggi per raccontarvi le notizie principali di questa giornata, giovedì 31 luglio. Ce ne sono tante, da Gaza all'Ilva, ma una domina in particolare. È quella che riguarda la maxi inchiesta sull'urbanistica milanese. Per chi finora non l'avesse sentita, sono arrivate le decisioni del giudice per le indagini preliminari sui 6 arresti chiesti dalla procura. Ebbene, la decisione è che il GIP ha confermato per tutti gli indagati i domiciliari, tranne che per uno per cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Sostanzialmente 6 arresti, 5 domiciliari e uno in carcere. I due nomi di peso erano quelli però soprattutto dell'ex assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e quello dell'immobiliarista fondatore di Coima Manfredi Catella. E per entrambi il verdetto è arresti domiciliari. Ma soprattutto il giudice per le indagini preliminari ha in larga parte confermato l'impianto accusatorio della procura, usando parole anche piuttosto d'impatto. Ha detto: sull'urbanistica milanese c'era un consolidato sistema di corruttela tra interessi pubblici e privati per la spartizione del territorio edificabile. Queste le parole del GIP, un primo vaglio giudiziario. Si tratta di un primo vaglio giudiziario, ovviamente una fase iniziale, ma comunque molto molto significativa. Questa dunque la decisione del GIP che noi commenteremo in questa puntata di Pop Sera, subito in apertura, ma poi anche più tardi, dopo i notiziari, a partire dalle 20. A una settimana praticamente da quando il caos sull'urbanistica era scoppiato con l'inchiesta, però io cedo subito la parola a Luca Parena. Luca, riepiloghiamo i fatti giudiziari principali. Abbiamo detto dei primi due nomi di peso, Tancredi e Catella, ma insomma ricapitoliamo quali sono le altre misure.
Sì, buonasera Mattia, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Quindi, come tu hai già spiegato in premessa, questa decisione di oggi del GIP accoglie in gran parte quello che è stato fin qui l'impianto accusatorio dei pubblici ministeri di Milano. Il GIP ha ravvisato quei gravi indizi di colpevolezza e quella sussistenza del pericolo di ripetere i reati di cui gli indagati sono accusati. Ricordiamo, le accuse a vario titolo sono corruzione, sono falso nelle dichiarazioni in cui sono stati omessi i conflitti di interesse contestati agli ex componenti della Commissione Paesaggio del Comune di Milano, l'induzione indebita a dare o promettere utilità. Poi su questo oltretutto dobbiamo fare delle specifiche, perché è l'unico invece reato che in questa fase il GIP ha ritenuto di non confermare sulla base della documentazione.
Ci torniamo tra poco, perché ovviamente riguarda anche il sindaco Sala, perché è uno dei reati contestati anche al sindaco di Milano, Beppe Sala. Ricapitoliamo le 6 misure e i 6 nomi soprattutto, Luca.
Allora, la nostra attenzione chiaramente era focalizzata in particolare sull'ex assessore alla rigenerazione urbana, all'urbanistica del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, dimissionario, che era assegnato le dimissioni lo scorso lunedì 21 luglio, viste le accuse appunto che gli erano mosse dai PM, e il costruttore, fondatore di Coima, Manfredi Catella. Coima, lo ricordiamo, è uno dei più grandi gruppi italiani e delle costruzioni a Milano, ha in mano alcuni dei progetti più importanti della città, da Porta Nuova al villaggio olimpico di Porta Romana, giusto per fare gli ultimi due esempi. Per entrambi il giudice per le indagini preliminari ha confermato la richiesta dei pubblici ministeri, quindi vanno agli arresti domiciliari, e questo è un aspetto importante, perché una delle cose che si ipotizzavano alla vigilia, ecco, della decisione del GIP era che magari il fatto che l'ex assessore Tancredi nel frattempo avesse rassegnato le sue dimissioni, sì, facesse un pochino decadere quello che era il rischio della ripetizione dei reati.
Non è così secondo la procura, perché il GIP dice?
Il GIP dice che questo pericolo di reiterazione del reato per l'ex assessore Tancredi sussiste perché, cito testualmente, nonostante non abbia agito per interessi personali, l'ex assessore può continuare ad avvantaggiare persone di suo gradimento. E poi negli atti del giudice per le indagini preliminari viene fatto l'esempio dell'ex presidente della Commissione Paesaggio Marinoni, ma in generale, in cambio della loro fedeltà alla linea e della disponibilità a intervenire su progetti di interesse dell'amministrazione per cui lavorano tuttora questi professionisti, sfruttando le conoscenze acquisite in anni trascorsi a occuparsi dell'urbanistica milanese, Tancredi poteva quindi, anche secondo il giudice per le indagini preliminari, pur non essendo più in carica da assessore all'urbanistica, creare dei vantaggi per delle persone che fossero coinvolte nei progetti, e si creasse quindi questa commistione tra interessi pubblici e privati di cui lo stesso GIP parla nella sua ordinanza. Quindi per l'ex assessore Tancredi non è stato sufficiente nella lettura del giudice per le indagini preliminari né rassegnare le dimissioni dalla sua carica di assessore all'urbanistica, né confermare insomma la sua aspettativa da dirigente dell'urbanistica, che era l'incarico all'interno degli uffici del Comune di Milano che aveva ricoperto prima di venire scelto, indicato dal sindaco Sala come assessore.
E gli altri quattro invece, Luca?
Per gli altri quattro invece abbiamo detto misure cautelari per tutti. Andrea Bezziccheri, il costruttore, progettista della società Bluestone, è l'unico che si è visto assegnare una custodia cautelare in carcere. Bezziccheri peraltro è coinvolto anche in altre inchieste della Procura di Milano, inchieste che hanno anche queste già avuto un primo vaglio del giudice per le indagini preliminari, ad esempio il caso delle Park Towers di Crescenzago. Poi Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Milano, va agli arresti domiciliari. Alessandro Scandurra, architetto e già componente della Commissione Paesaggio, che lo ricordiamo si era poi sciolta successivamente lo scorso aprile, tutti gli ex componenti avevano rassegnato le dimissioni, anche per lui arresti domiciliari, e stessa misura cautelare anche per Federico Pella, l'ex manager di questa società di ingegneria JPS, che è stata coinvolta in alcuni grandi progetti a Milano, quello ad esempio delle terme di San Siro. Anche lui era coinvolto in qualità di professionista in questa, è coinvolto in questa inchiesta, anche per lui arresti domiciliari.
E dicevamo Luca, il GIP ha in gran parte accolto le richieste della procura, tranne appunto quelle relative a questo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità per alcuni di questi indagati per cui la procura chiedeva gli arresti. Questo reato è particolarmente significativo perché è lo stesso reato che, dicevamo, viene contestato anche al sindaco Sala, che è solo indagato, ovviamente la procura non aveva richiesto misure cautelari per lui. Però che cosa ci può dire questo anche per il complesso dell'inchiesta?
Allora, chiaramente tutto questo va ancora preso un momento con le pinze, perché bisogna entrare nel dettaglio, ecco, delle carte. Quello che si sa al momento è che appunto il giudice per le indagini preliminari non ha riconosciuto la sussistenza di questa accusa per l'ex assessore Tancredi, per Manfredi Catella e per l'ex presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni. Il caso è quello su cui abbiamo insistito nei giorni scorsi, perché se ne è parlato molto, ed è relativo a questo progetto che c'era questa contestazione da parte della procura, ossia quello del cosiddetto Pirellino, questa riqualificazione del grattacielo dove c'erano gli ex uffici comunali dell'urbanistica, che poi è finito all'interno di un complesso progetto di riqualificazione e anche all'interno di un contenzioso, peraltro, tra il Comune di Milano e la COIMA di Manfredi Catella. Riguardo a questo progetto veniva mossa anche l'accusa di induzione indebita a dare e promettere utilità al sindaco Sala, e quindi, diciamo, per il momento ancora soltanto per deduzione, si immagina che quindi questa accusa nei confronti del sindaco venga depotenziata, ecco, da questa lettura del giudice per le indagini preliminari, che al momento non non ha ravvisato, insomma, certo, la consistenza di questa accusa. E quindi anche le prime reazioni politiche della politica
sono
milanese
un po' in questo senso
che ci sono stati in queste prime ore vanno, sì, ad esempio, nel accogliere un po' con un sospiro di sollievo, tra virgolette, questa, su questo specifico aspetto che riguarda il sindaco, ma come diciamo, adesso questi sono i primi commenti, però tutto è ancora da consolidare e da verificare.
Perfetto, grazie Luca, sì, giustamente ti lasciamo andare. Ricordiamo, stiamo parlando ancora di decisioni del GIP sulle richieste fatte dalla Procura in merito alle misure cautelari, dunque una fase estremamente precoce dell'inchiesta. Vedremo poi negli altri passaggi cosa resterà, cosa invece decadrà. Ma intanto la notizia è arrivata nel pieno di un consiglio comunale che si teneva oggi. Lo stava seguendo il nostro Michele Crosti. Ci colleghiamo allora con Palazzo Marino. Michele, buonasera. Le prime reazioni.
Ciao, ciao, ciao. Devo dire che la notizia non è che ha creato grande scompiglio all'interno del consiglio comunale. Non ci sono state delle reazioni straordinarie. Nella maggioranza esprimono tutti amarezza per questa arresti domiciliari per Tancredi, non c'è preoccupazione, c'è contentezza perché il sindaco è stato scagionato completamente, almeno da questa prima fase, da queste due inchieste che sono in corso, ma poi per il resto qui è tutto tranquillo, nemmeno le opposizioni hanno creato grande problema. Ovviamente tutti poi le domande che gli abbiamo fatto ai nostri interlocutori è per capire che cosa succederà a settembre, perché questa è sull'ultima seduta del Consiglio Comunale e a settembre si comincerà a capire cosa succede, uno, sullo stadio,
allo stadio, sì,
due, sul piano di governo del territorio. E qui diciamo che la risposta è un po' interlocutoria, cioè si riprende quello che abbiamo capito, che non ci sarà quello che era pensabile, cioè che il 15 di settembre con la ripresa dell'attività del Consiglio ci sarebbe stata la delibera di giunta sulla vendita dello stadio delle aree e poi subito la settimana successiva la questione passava in Consiglio Comunale. Non sarà questo il percorso, comunque dicono ci sono in ogni caso i tempi per fare questa operazione. E poi qui da parte di questi due o tre, quattro dissidenti non c'è molto, molto di più, almeno certo, qui sembra di capire. C'è anche un altro fatto, cioè che la Lega oggi ha dichiarato, ma è primo chiedendo le dimissioni di Sala in ogni caso, ma ha anche dichiarato che loro sullo stadio non parteciperanno al voto, quindi come dire, noi siamo favorevoli allo stadio e quindi anche i dissidenti non saranno sufficienti a far mancare il numero per l'approvazione della delibera o delle delibere.
Tutto chiarissimo, Michelino, sì.
E quindi questa è un po' la situazione, però c'è calma assoluta, non c'è la tensione che c'era il lunedì in cui il sindaco ha preso la parola in consiglio comunale e quindi diciamo che siamo già oltre, forse siamo già tutti in vacanza.
E chissà poi a settembre. Allora, grazie Michele Crosti, poi le reazioni politiche che hai raccolto ve le faremo ascoltare sempre nel corso di Pop Sera dopo i notiziari nella parte che va dalle 20 alle 20:30. Grazie Michelino, buon lavoro.
Ciao, arrivederci.
E dunque la notizia è quella che segna la giornata di oggi, quindi ci torneremo ancora nella seconda parte di Pop Sera. La ripetiamo per chi si fosse agganciato solo ora: nell'inchiesta sull'urbanistica milanese il GIP alla fine ha accolto in gran parte le richieste della procura, vanno tutti ai domiciliari tranne un imprenditore in carcere, e soprattutto ai domiciliari ci vanno i due nomi più di peso, cioè l'ex assessore Tancredi e l'immobiliarista fondatore di Coima, Manfredi Catella. Avremo modo di parlarne ancora a lungo già con gli aggiornamenti nei notiziari sia nel GR che in Metro Regione. Passiamo adesso a un'altra notizia che sta agitando, per usare un po' un eufemismo, un'altra città importante. Si tratta di Taranto, una città legata in maniera ormai indissolubile, sembra, al destino della sua acciaieria, l'ex Ilva. In questi giorni si sta proprio discutendo il futuro dell'impianto, anzi proprio oggi se ne discute, perché nel pomeriggio, e dovrebbe essere ancora in corso, c'era un incontro molto importante al Ministero delle Imprese a Roma. Allora proviamo a guardarci dentro la questione dell'IVA, la questione di Taranto, insieme a Gaetano De Monte, giornalista del Domani che da sempre sta seguendo insomma questa vicenda. Ciao Gaetano, benvenuto.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Ciao Mattia.
Eccoci qua. Allora Gaetano, io provo a riassumere un attimo i punti principali, perché la vicenda è abbastanza intricata e tu correggimi se sbaglio. Oggi ci doveva essere al Ministero la firma dell'accordo di programma, cioè il piano per la decarbonizzazione e la vendita dell'ex Ilva messo a terra dal governo che amministra l'acciaieria dopo la gestione fallimentare di ArcelorMittal. Questo piano per passare doveva essere approvato anche dalle varie parti coinvolte, gli enti pubblici e nello specifico il comune di Taranto, ma il colpo di scena degli ultimi giorni è che il sindaco di centrosinistra eletto meno di due mesi fa, Piero Bitetti, nei giorni scorsi aveva rassegnato le sue dimissioni dopo una contestazione dei movimenti ambientalisti che bocciano proprio quel piano per il rilancio dell'ex Ilva. I comitati ovviamente vorrebbero un altro tipo di destino per l'impianto, la bonifica dello stabilimento. Notizia di queste ultime ore, Gaetano, è che il sindaco avrebbe ritirato le dimissioni, si è presentato a Roma per l'incontro al Ministero e adesso, leggo, ha proposto il rinvio dell'accordo di programma. Perché?
Esatto, intanto sì, la notizia, diciamo che rimane ancora un'ipotesi in questo momento, è il rinvio dell'accordo al 12 agosto, e insomma lo si apprende da fonti che in questo momento partecipano al tavolo. La situazione, come dicevi prima, è intricatissima, perché da un lato c'è questa accordo di programma che io chiamerei un semplice accordo istituzionale, perché queste ore, diciamo, è passata questa parola accordo di programma. Quello non è un accordo di programma, ma è solo un accordo tra istituzioni che serve esclusivamente a tutelare il nuovo acquirente da futuri ricorsi, perché è questo il punto vero. Quell'accordo serve a tutelare probabilmente gli aziende si avvicineranno, diciamo, a un nuovo bando che dovrebbe...
È saltata un attimo la linea quando dicevi degli acquirenti, gli azzeri, immagino che tu stessi dicendo.
Probabilmente sì, probabilmente.
Una compagnia dell'Azerbaijan che si chiama Gaetano, giusto, esatto, perché non tutti lo sanno.
La compagnia di Stato dell'Azerbaijan. Dovrebbe essere quella, diciamo, quella più interessata, almeno lo era diverse settimane fa, prima che ci fosse l'ennesima crisi, con insomma, immagino che avete seguito, con la chiusura praticamente dell'ultimo altoforno. Ora c'è una produzione al Lumicino, effettivamente al Lumicino, sì. Si parla di meno di 2 milioni di tonnellate. Il piano del governo è quello di aumentare o ripristinare in qualche maniera la produzione a 6 milioni di tonnellate per i prossimi anni, e il nodo del contendere, diciamo, la questione vera dello scontro con gli enti locali e soprattutto con i movimenti ambientalisti, insomma, in senso lato, sì, è stato in queste ultime settimane la questione del rinvio, diciamo così, al 2032 del processo di decarbonizzazione. È questo il vero nodo.
Nello specifico cosa significa? Perché l'accordo di programma prevede appunto un piano di decarbonizzazione dello stabilimento, contestato però appunto, come dicevi, dai comitati ambientalisti.
Sì, appunto c'è il mantenimento ancora degli altiforni, il DRI, che è un, come faccio a spiegarlo in pochissime, come dire, in pochissime battute.
Proviamoci.
Sì, esattamente. Allora, innanzitutto il DRI è un processo che produce ferro in maniera alternativa agli altiforni, che dovrebbe accompagnare nelle intenzioni del governo questo processo di decarbonizzazione in attesa dei forni elettrici al 2032. E quindi parliamo sempre di aree a caldo, perché la questione vera è che il paradosso, se vogliamo, è che in questo momento l'area a freddo è ferma a Taranto. L'area a freddo sono i laminatoi, i tubifici, diciamo che è la parte del siderurgico che non inquina. In questo momento, essendo la produzione ridotta ai minimi termini, quel processo lì viene effettuato a Genova. E quindi diciamo l'aria non inquinante è ferma e l'aria a caldo, che è quella inquinante, continua ancora a insistere. Però tornando
Sì.
diciamo, alle intenzioni di uso, l'intenzione è quella di rinviare questo processo di installazione dei forni elettrici al 2032. E nel frattempo costruire quattro impianti di preridotto da alimentare con, diciamo, che dovrebbero sempre usare il minerale di ferro, ma alimentando attraverso il gas.
Al
Quindi in sostanza vi è il passaggio dal carbone al
gas e
gas.
dovrebbe arrivare una nave che è una nave
Esatto.
rigassificatrice, quella che converte il gas naturale liquido e che serve da carburante per far andare lo stabilimento, sostanzialmente che dovrebbe in qualche modo sostituire appunto il carbone. Ma tutto ciò sembra essere, appunto, secondo i comitati ambientalisti, un progetto di decarbonizzazione un po' al ribasso, per usare anche qui in questo caso un eufemismo. Stanno più o meno così le cose, se abbiamo capito bene, giusto Gaetano?
Da questo punto di vista, sì, ovviamente. E devo dire che in questo momento io credo che la posizione degli enti locali, l'ho anche scritto su Domani, in particolare della regione Puglia, sia in questo momento quello di accettare il piano del governo, perché di fatto in qualche maniera non si hanno scelte, anzi, proprio prima leggevo una dichiarazione di Emiliano che l'intenzione è quella di passare la palla all'incontro di domani con i sindacati, perché cioè, qui c'è un grande rimosso di tutta questa storia qui, e che se non si accetta il piano del governo ci sarebbero, cioè, sicuramente ci saranno grossi esuberi.
Eh certo, perché poi lì
Si
c'è.
parla
Sì.
di 5-6 mila persone che si aggiungerebbero ai cassi integrati,
Quindi Emiliano che
eccetera, eccetera.
spingerebbe per arrivare a una sorta di firma di questo accordo di programma, il sindaco invece che ha fatto questa mossa eclatante che si spiega solo in parte e che adesso propone il rinvio dell'accordo di programma. È una questione anche politica tra istituzioni locali, sostanzialmente.
Sì, è una questione politica tra istituzioni locali e tra partiti. Se vogliamo, c'è un silenzio assordante, io credo, dei rappresentanti nazionali dei partiti in questo momento. C'è la segreteria politica del PD, ma anche del Movimento 5 Stelle, parlo insomma del nazionale, fa fatica a esprimersi, ma ovviamente su questa questione qui fanno fatica ad esprimersi tutti, però restano i dati sanitari, resta una frattura incredibile nella cittadinanza, tra città e provincia, tra diciamo città e campagna, si sarebbe detto una volta, resta una frattura insanabile tra salute e lavoro, e anche, diciamo, verrebbe da dire, almeno da quello che si è percepito, diciamo, se il comune, perché mi è sembrata la parte, come dire, più vicina al cittadino, anche tra governo e comune, diciamo così. Diciamo che il governo sta usando questa ennesima frattura per
Certo.
imporre il ripristino dello status quo.
Sì.
E poi c'è anche un problema di investimento, perché il problema vero è perché è nazionale questa questione, perché c'è un problema di investimenti. Io so da partecipanti al tavolo delle imprese, da uno dei mille tavoli che si è tenuto in queste settimane, che il piano prevede 9 miliardi di euro di investimenti, di cui almeno la metà saranno pubblici.
Sì, Gaetano, come giustamente dicevi, la questione Ilva resta sempre, no? L'emblema, il grande emblema di questa dicotomia tra salute e lavoro e le diverse posizioni in campo, i giochi politici anche che si fanno su questa città ormai da troppi anni. Soltanto per concludere l'elenco di tutte le posizioni in campo, i comitati ambientalisti che contestavano il sindaco, che cosa vorrebbero per il futuro dell'Ilva? Abbiamo giusto un minuto, Gaetano, se ce lo puoi sintetizzare.
Insomma, chiedono ovviamente la chiusura dell'area a caldo, quello che già la magistratura nel 2012 ha sancito, insomma, con un'ordinanza ben precisa, ma in questo momento anche la maggioranza del Consiglio Comunale chiede una progressiva chiusura dell'area a caldo, ma anche lì il problema è che Taranto è stata una zona di sacrificio sanitario, occupazionale, ambientale, sociale per moltissimi anni e ora merita investimenti non solo sul versante produttivo, non solo per garantire la produzione d'acciaio. Non sto dicendo che merita una compensazione o un risarcimento, merita che un governo nazionale e la Commissione europea trovino il modo di occuparsene di questa città, dei suoi abitanti, della sua provincia, che è un pezzo importante.
E questo è indiscutibile. Gaetano De Monte, grazie per essere stato con noi e averci spiegato. Poi noi siamo in attesa ancora di novità da questo incontro, ovviamente leggendo le agenzie vi daremo conto quando usciranno. Grazie nel frattempo, Gaetano, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Gaetano De Monte, giornalista del Domani. Allora, ci fermiamo qui con l'Ilva in attesa dei prossimi capitoli di questo infinito romanzo. L'altro romanzo con cui abbiamo aperto questa puntata di Popsera è quello dell'urbanistica milanese. Ha parlato poco fa il sindaco di Milano, Beppe Sala, e vi leggo che cosa ha detto. Dice Beppe Sala: prendo atto dei nuovi provvedimenti emessi oggi dalla magistratura, così spiega in una nota il sindaco. Io continuerò a lavorare per Milano con passione e dedizione. Rimane forte la mia attenzione per la fase delicata che sta attraversando la città e spero che l'ex assessore Tancredi possa chiarire al più presto la sua posizione nel massimo rispetto delle prerogative della magistratura. Così il sindaco Beppe Sala. Piccola pausa pubblicitaria, poi gli Arctic Monkeys.
Several You could see that we'd cried, and I watched and I waited till she was inside, forcing a smile and waving goodbye.
Do me a favor, gli Arctic Monkeys a Popsera. Sono le 19:05 minuti, seconda mezz'ora di Popsera che dedichiamo a Gaza. Oggi ci sono due notizie nello specifico che meritano di essere approfondite. La missione dell'inviato di Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff, che ha incontrato oggi il premier israeliano Netanyahu. E poi c'è la posizione della Germania sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Il ministro degli esteri tedesco oggi ha detto che il riconoscimento deve arrivare alla fine di un processo, ma questo processo deve iniziare ora. Anche qui parole significative, visto il peso storico, simbolico della Germania, tanto in Europa quanto nei confronti proprio di Israele e del popolo ebraico. Io saluto Ugo Tramballi, giornalista e scrittore editorialista del Sole 24 Ore, collegato con noi. Ciao Ugo.
Ciao, buonasera.
Allora, innanzitutto partiamo dalla missione di Witkoff, su cui al momento sappiamo veramente molto poco. Io ti chiedo, giusto per inquadrare al momento quelle che erano le premesse iniziali di questo viaggio, come mai l'inviato di Trump oggi era lì in Israele a incontrare Netanyahu, e soprattutto c'entrano in qualche modo le pressioni internazionali in aumento come non mai su Tel Aviv?
Beh, Witkoff probabilmente ha fatto mille miglia venendo in Israele, quindi non è una novità, però sicuramente è importante che c'è che il dibattito riprende. Scusate, sento il ritorno della mia voce e non riesco più a...
Noi ti sentiamo bene, Ugo.
Se
però possiamo provare a richiamarti se per te è davvero insostenibile riuscire a...
La mia voce più bella di così non può diventare. No, stavo appunto dicendo, però indubbiamente rispetto al passato le pressioni diventano, le pressioni internazionali diventano sempre più forti. La scelta della Germania è una scelta per certi versi enorme per i tedeschi prima di tutto, enorme per la gravità di quello che Israele sta facendo a Gaza, e non dimentichiamolo mai, nella Cisgiordania. E quindi sicuramente anche in America ci sono dei cambiamenti. La maggior parte degli ebrei democratici, e non solo gli ebrei democratici, ma la maggior parte dei democratici e degli elettori indipendenti cominciano a dimostrare di voler sostenere la Palestina. Perfino MAGA, cioè perfino fra i sostenitori di MAGA, c'è chi dice, soprattutto da quando è stata colpita la chiesa di Gaza, c'è chi dice che bisogna fermare quello che Israele sta facendo. Ecco, quindi in questo quadro qualcosa di nuovo potrebbe esserci, ma è ancora un po' prematuro poterlo dire.
Sì, gli Stati Uniti restano ovviamente lo sponsor principale di Israele e aumentano di certo le pressioni, ma forse per Trump anche il peso politico della catastrofe umanitaria, della carestia, inizia in qualche modo a giocare un ruolo su Donald Trump personalmente. Lo conosciamo il personaggio, conosciamo il suo cinismo, però forse qualcosa anche in questo senso possiamo incominciare a valutare.
Beh, sì e no, nel senso che questo sarà così per i prossimi 3 anni e mezzo, non solamente per la questione palestinese, ma dai dazi a qualsiasi problema di politica internazionale. Cioè è vero, Witkoff è lì, sicuramente si è ripreso il dialogo, anche Donald Trump si è accorto di questo, ma nel frattempo il segretario di Stato Rubio, giusto ieri o forse stamattina, adesso dipende dal fuso orario, ha anche ha stabilito che verranno, cioè, se nascerà lo Stato palestinese, cosa che ovviamente in questo momento non può nascere, è un atteggiamento politico, è un'affermazione politica quello che più di due terzi del mondo sta facendo a favore della Palestina, però appunto nel caso in cui questo accadesse, Rubio ha detto che comunque boicotterà lo Stato palestinese, che vabbè, è una banalità, una piuttosto tragicamente ridicola, però insomma ecco, questa America con due teste, come se fosse l'impero zarista, rimarrà per tutto il tempo in cui l'amministrazione americana sarà guidata da Trump.
Certo, ci siamo ormai già abituati anche a questo. Torniamo sulle parole del ministro degli esteri tedesco, Ugo, perché vorrei un commento anche più nello specifico sulla posizione di Berlino. Le ripetiamo, ha detto che il riconoscimento dello Stato di Palestina deve arrivare alla fine di un processo, ma questo processo deve iniziare ora. Sono parole molto diverse da quelle di Macron, che ha annunciato il riconoscimento, e anche da quelle di Starmer, quindi della Gran Bretagna. Però hanno comunque un peso, perché la Germania, e sappiamo quello che significa per Berlino il rapporto soprattutto con Israele.
Ma sì, se vogliamo, forse il ministro degli esteri tedesco, lo stesso ministro che per esempio la settimana scorsa non aveva firmato quella lettera firmata da 28-29 ministri degli esteri occidentali. In sostanza dice quello che dice un po' a metà fra quello che hanno detto Macron e Starmer e quello che ha detto la Meloni, e tutti quanti stanno dicendo sostanzialmente la stessa cosa, anche chi è più incisivo come spagnoli, che già da tempo l'hanno deciso, come francesi, come inglesi, sanno perfettamente che non è possibile, cioè la Cisgiordania è occupata sempre più brutalmente, il numero delle colonie aumenta, la brutalità della politica di questo governo israeliano è evidente. Quindi non si può pensare che si riconosca uno Stato che non c'è e non ci sarà per molto tempo. Tutti quanti stanno sostanzialmente dicendo la stessa cosa. Chi con un vocabolario, chi con un altro, chi un pochettino più apertamente, chi più moderatamente, stanno prendendo decisioni politiche che stanno facendo molto male a Israele. Anche dentro Israele si comincia finalmente a vedere qualcosa che cambia. Le università israeliane che prendono posizione contro quello che gli israeliani stanno facendo a Gaza, non solo a favore della liberazione degli ostaggi israeliani. Amici mi dicono che domani David Grossman, che aveva preso una posizione ambigua recentemente, spiegherà domani su Repubblica, prenderà posizioni decisamente dure nei confronti e molto importanti nei confronti della posizione del popolo ebraico, nei confronti del massacro che gli israeliani stanno commettendo. Non dimentichiamo che una delle frasi più famose della fede ebraica è: se salvi la vita di un uomo, salvi il mondo intero. Scusate.
Sì, e quindi domani leggeremo anche questo su Repubblica, dunque, l'intervento di Grossman. Io, Ugo, però, a proposito di tutto il discorso che stai facendo, di qualcosa che inizia a muoversi anche in Israele, ti chiedo un giudizio tuo personale da grande osservatore del Medio Oriente, dalla tua grande esperienza, insomma, perché ne stiamo parlando in questi giorni su questi movimenti diplomatici di pressione, e ci si divide un po' nel giudizio. C'è chi pensa appunto che sia alla fine uno strumento graduale per iniziare a erodere, a forse estromettere anche le parti più estreme in conflitto, le parti più fanatiche che non permettono qualsiasi tipo di dialogo. Invece c'è chi ritiene, forse anche giustamente, che senza atti concreti, senza la sospensione degli accordi, senza la sospensione dell'invio di armi a Israele, qualsiasi iniziativa diplomatica è destinata a cadere nel vuoto. Tu in che posizione ti poni?
Io sono assolutamente convinto che sarebbe stato più giusto cominciare a prendere appunto iniziative politiche, economiche, concrete, cioè boicottaggio, sanzioni, ma questo non è possibile. Cioè, quello che sta facendo questo governo israeliano, cioè a Saddam Hussein per molto meno gli abbiamo fatto molto di più. Però dobbiamo anche tenere conto della storia di questa tragedia, che non è una storia solamente che riguarda sfortunatamente il confronto fra israeliani e palestinesi, fra arabi ed ebrei, ma riguarda anche la nostra storia, cioè quella vicenda è anche la nostra vicenda di noi europei. Capisco ed è legittimo che tutti i giovani, a partire dai miei figli, non si sentano responsabili per quello che è accaduto per l'Olocausto, mentre invece la mia generazione decisamente sì. Però come dire, è difficile riuscire a fare quello che stiamo facendo, per esempio nei confronti di Putin. Anche nei confronti di Putin stiamo prendendo delle posizioni che avremmo il dovere morale, oltre che politico, di prendere nei confronti del governo Netanyahu. Però non lo facciamo perché abbiamo questo portato storico che nessun'altra vicenda umana, nessun altro conflitto, nessun altro confronto politico internazionale possiede.
Ugo Tramballi, ti ringraziamo come sempre per essere stato con noi.
A voi, grazie.
Ugo Tramballi, giornalista, scrittore, editorialista del Sole 24 Ore. Questa è Bebe con Malo.
Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Cuando tú estás y el sol vuelva a salir, cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como...
E sempre a proposito delle parole del ministro degli esteri tedesco sul riconoscimento dello Stato di Palestina, vi faccio ascoltare adesso un'altra opinione, un altro commento che ha raccolto la nostra Luisa Nannipieri proprio poco fa, è quello di Arturo Winters, osservatore, analista politico tedesco, e ci dà anche il suo punto di vista. E poi cambiamo argomento, parliamo di economia.
Sicuramente la situazione e l'atmosfera in Germania piano piano sta cambiando. Il governo è più sotto pressione di quanto non lo fosse solo 3-4 mesi fa rispetto al suo sostegno di Israele come alleato. In Germania si usa spesso la parola Staatsräson, quindi ragione di Stato, per supportare il fatto che Israele sia una parte fondamentale della costituzione del nuovo Stato tedesco dopo la guerra e che quindi bisogna sostenere lo Stato di Israele. Ecco, questa posizione è sempre più sotto pressione, lo si vede perché proprio nelle ultime settimane il partito di governo SPD, socialdemocratici, la frazione, il gruppo parlamentare al Parlamento ha deciso un posizionamento che richiede anche l'interruzione dell'esportazione di determinate armi quando può essere dimostrato che vengono usate contro i diritti umani. Similmente oggi c'è stata una lettera aperta di 200 esponenti della società civile, artisti e simili, per chiedere una posizione più forte a sostegno della popolazione civile a Gaza. Similmente un survey, una richiesta tra la popolazione ha dato risultato qualche settimana fa che il 75% della popolazione tedesca vorrebbe toni più critici verso Israele. Allora, quindi c'è questa posizione, c'è questo cambio di atmosfera in Germania, ma finora si traduce solo in parole. Già un mese e mezzo fa Merz pubblicamente aveva detto che non capiva più una razionalità dietro le azioni contro la popolazione civile delle forze armate di Israele. Bene, ha formulato questa critica, ma parallelamente il ministro degli esteri diceva sì, però non stiamo ragionando a fermare le armi. E in questo contesto leggerei anche le affermazioni di oggi, in cui sì, è vero, il ministro degli esteri è in viaggio di Israele e proprio in occasione di questa visita continua a far pressione su Israele a parole, non a fatti.
Invece il fatto che in questi giorni abbiamo visto che sono moltiplicate le pressioni internazionali sta avendo un effetto in Germania?
È discusso, ma sempre con i due lati. Da una parte si sottolinea che effettivamente le condizioni a Gaza e in Medio Oriente stanno diventando inaccettabili, ma ricordiamoci che lo stesso Merz, giusto un mese fa, quando l'Israele attaccò Iran, ha detto che faceva il lavoro sporco per noi sostanzialmente. Quindi anche adesso si continua a essere, anche se i toni sono diventati più critici, anche nell'ultima settimana, ma appunto ripeto, in realtà è successo nell'ultimo mese, si rimane contro una sospensione dell'accordo di associazione dell'Unione Europea. Quindi sicuramente ci sono voci sempre più critiche e quello che il governo sostiene è in realtà di essere sempre più al lavoro per fare pressione su Israele in una posizione da amici e che proprio per questo non sono in realtà pronti a prendere alcuna misura concreta come sanzioni o simile verso lo Stato di Israele. Perciò le parole diventano più critiche, non si vedono al momento progetti di legge che vadano in direzione di riduzione delle esportazioni di armi, piuttosto che stop a un trattato di associazione dell'Unione Europea, piuttosto che altre azioni concrete.
Era l'osservatore analista politico tedesco Arturo Winters al microfono di Luisa Nanipieri. 8 minuti ancora di questa prima parte di Pop Sera per cambiare argomento, per capirci meglio di una notizia economica che ci riguarda tutti. Perché oggi l'Istat ha diffuso alcune stime, le stime del carrello della spesa, cioè i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa, della persona, insomma il carrello della spesa che tutti conosciamo, quello che quotidianamente è costituito dai prodotti di consumo che tutti quanti noi andiamo a comprare, ad acquistare al supermercato. E questo carrello della spesa a luglio ha registrato una forte accelerazione su base annua del più 3,4%. La domanda però è: perché il prezzo dei beni comuni, quelli che appunto compriamo quotidianamente al supermercato, hanno registrato questa impennata quando invece l'inflazione, l'aumento generale dei prezzi di tutti i beni è praticamente fermo, secondo sempre le stesse stime? Lo chiediamo a Fedele De Novellis, che è in linea con noi. Benvenuto De Novellis.
Buonasera.
Allora, economista dell'Istituto Indipendente Ref Ricerche, dove dirige anche la sezione di analisi della congiuntura economica, consulente anche di associazioni sindacali e datoriali. Perché questo scarto, De Novellis, come si spiega tra il carrello della spesa e l'inflazione generale?
Dunque, incominciamo. Mi scusi, è un ritorno per cui sono in difficoltà.
Purtroppo siamo sfortunati perché tutti quanti hanno avuto un ritorno, tutti gli altri ospiti. Proviamoci.
Allora, cominciamo a dire che l'inflazione oggi è molto bassa. Siamo sotto il 2%, lo siamo da tanto tempo, e l'inflazione complessiva è quella che conta per il potere d'acquisto dei consumatori. Naturalmente la media è fatta di tanti prezzi, alcuni crescono meno, altri crescono con dinamiche più sostenute, e in particolare l'inflazione alimentare in questa fase, che è una componente importante del carrello della spesa, è quella che cresce a tassi più elevati. Naturalmente l'inflazione alimentare è percepita come un punto importante da parte delle famiglie, non è l'unico pezzo, ci sono le bollette, ci sono le utenze domestiche, cioè ci sono tanti altri prodotti. Però io credo che oltre ad alcuni fattori di tipo, se vogliamo, climatico, che hanno condizionato sicuramente la dinamica di questi prezzi, quello che dobbiamo avere in mente è che probabilmente ancora a lungo noi dovremo abituarci al fatto che la componente food dell'inflazione avrà una dinamica più sostenuta. Questo perché tutto il comparto agricolo è sottoposto a delle oscillazioni di prezzi a monte, parlo di materie prime, che sono molto più ampie che in passato, e questa instabilità del comparto agricolo deve essere ricondotta alla frequenza degli episodi climatici avversi che noi vediamo. Quindi di volta in volta, c'è stato il caso del cacao, del caffè, dell'olio, prima del grano, ci sono di volta in volta delle fluttuazioni che peraltro si ricollegano anche agli andamenti delle quotazioni delle commodities energetiche. Quindi quello che è che abbiamo visto è una divaricazione tra le diverse componenti dell'inflazione, ed una divaricazione che con buona probabilità noi continueremo a vedere, anche perché viceversa altri prezzi nei prossimi trimestri dobbiamo aspettarci che siano in forte decelerazione. Parlo soprattutto di tutti quei beni di consumo che, diciamo così, sono legati ai cambiamenti nel panorama competitivo internazionale dopo le politiche tariffarie degli Stati Uniti, no? La vicenda dei dazi di cui si parla oramai quotidianamente. Certo. Gli Stati Uniti avranno minore capacità di importare prodotti soprattutto dalla Cina, e questo fa sì che un eccesso di produzione cinese tenderà a riversarsi sui nostri mercati. Parlo quindi dei prodotti dell'abbigliamento, gli elettrodomestici, tutti quei beni di consumo, diciamo così, sull'alimentare pesa meno questa componente. Ecco che quello che vedremo allora è una specie di divaricazione tra i prezzi. Continueremo a lamentarci del carrello della spesa che viaggerà un po' più veloce, però tutto sommato ce ne saranno altri prodotti che però naturalmente saranno un impatto deflazionistico che darà anche qualche problema all'industria nazionale.
Insomma, ci sta detto dicendo questo, De Novellis, che dobbiamo abituarci all'idea che le oscillazioni causate sia dagli eventi climatici estremi nel mondo, sia dalle direzioni politiche e dai capovolgimenti politici anche in fattore di economia, e quindi le decisioni prese nello specifico sui dazi, andranno a impattare per forza di cose sempre di più sul carrello della spesa piuttosto che invece sull'inflazione generale, dove invece lì si vedrà una divaricazione degli andamenti e delle fluttuazioni, insomma.
Certo. Vorrei solo per chiudere, sì, aggiungere un altro aspetto che però è rilevante. Quello che dobbiamo ricordare è che in un contesto appunto di lungo periodo in cui l'inflazione è rimasta bassa, noi abbiamo avuto un episodio inflazionistico, tutti lo ricordiamo, nel 2021-23, no? Legato all'aumento prima dei prezzi dell'energia dopo la guerra in Ucraina, e quindi l'impennata dei prezzi che per un biennio ha eroso fortemente il potere d'acquisto delle retribuzioni. Quindi i consumatori, le famiglie, quando guardano ai prezzi oggi, non guardano necessariamente all'inflazione, cioè al tasso di crescita dei prezzi, ma guardano al livello, un livello che è aumentato negli ultimi anni più delle loro retribuzioni. E da questo punto di vista va ricordato che c'è una peculiarità italiana, perché dopo l'impennata inflazionistica del 22-23, in altri paesi abbiamo visto una certa accelerazione delle dinamiche salariali, e quindi un recupero almeno parziale di quella maggiore inflazione. Questo recupero anche in Italia è iniziato, ma è stato davvero esiguo, cioè la crescita delle retribuzioni
è rimasta praticamente ferma. Siamo arrivati alla fine, De Novellis, le chiedo giusto in 20 secondi di concludere, se è possibile ovviamente.
Quello che dobbiamo, diciamo, per chiudere, dobbiamo ricordare che il tema del carrello della spesa, dell'inflazione alimentare, è importante anche perché questi prodotti hanno un peso maggiore nel paniere dei consumi delle famiglie più disagiate. Certo. Quindi è vero che dobbiamo guardare, quando parliamo dell'intera popolazione, all'inflazione media, ma dobbiamo ricordarci che per i decili, diciamo, della distribuzione del reddito più svantaggiate, l'inflazione alimentare pesa di più. Quindi, diciamo così, l'inflazione come fenomeno macro l'abbiamo spiegata, e poi sottostante c'è la distribuzione del reddito e le difficoltà delle classi medie e dei redditi bassi, che oggi in Italia hanno dei problemi oggettivi che poi vengono acuiti anche da questi fenomeni.
E questo è sempre giusto da tenere a mente. Grazie De Novellis per essere stato con noi.
A risentirci.
Fedele De Novellis, economista dell'Istituto Indipendente Ref Ricerche, subito la linea al giornale radio, poi Pop Sera torna più tardi dalle 20. Due minuti dopo le 20, seconda parte di Pop Sera, di nuovo un saluto a tutti e a tutte voi da Mattia Guastafierro. Seconda mezz'ora, allora, per parlare ancora della principale notizia di quest'oggi, gli arresti nell'inchiesta sull'urbanistica milanese. Cinque arresti domiciliari, uno in carcere per i sei indagati, il giudice per le indagini preliminari ha accolto in gran parte le richieste della procura. Soprattutto per quello che riguarda i due nomi di peso coinvolti nell'inchiesta, l'ex assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi e l'immobiliarista CEO di Coima Manfredi Catella, entrambi vanno ai domiciliari. Ma in generale, come avete sentito anche nel GR, l'aspetto anche forse che vale la pena sottolineare è che il GIP Mattia Fiorentini ha confermato nelle motivazioni per le sue decisioni l'impianto accusatorio ipotizzato dalla procura. Ha scritto che sull'urbanistica milanese c'era un consolidato sistema di corruttela tra interessi pubblici e privati per la spartizione del territorio edificabile. Sistema, corruzione, spartizione, queste le tre parole pesanti scritte nere su bianco dal GIP. In queste ore sono arrivate ovviamente le prime reazioni, vi leggo giusto quella del sindaco Beppe Sala, anche lui indagato nell'inchiesta. Continuerò a lavorare per Milano con dedizione, così il sindaco. Poi vi farò ascoltare anche qualche altra reazione della politica. Oggi c'era il consiglio comunale e abbiamo raccolto alcune parole dei consiglieri, lo ha fatto Michele Crosti per noi. Ma noi continuiamo a capire e a spiegare le novità date oggi dal GIP e lo facciamo in primis con il nostro Roberto Maggioni, che saluto. Ciao Roby.
Ciao Mattia, buonasera a tutti.
Allora Roby, giusto per dare un po' il senso della giornata di oggi, qual è il principale elemento che possiamo sottolineare da questa svolta che era attesa ma che comunque insomma è significativa?
Beh, dal punto di vista delle indagini il principale elemento è che un giudice per le indagini preliminari ha dato ragione all'impostazione della Procura di Milano, dei pubblici ministeri che indagano sull'urbanistica, e quindi ancora una volta un giudice in queste fasi delle indagini ha consolidato quell'impostazione. Era già successa per 4 volte quando il GUP, il giudice per l'udienza preliminare, aveva aperto 4 processi che inizieranno nei prossimi mesi nei confronti di altrettante indagini che riguardano singoli episodi di cantieri di palazzi, grattacieli che sono stati messi sotto indagine dalla procura. Questa era ovviamente l'indagine più pesante perché per la prima volta il livello delle indagini era passato da quello dei cantieri, quindi della interpretazione delle norme urbanistiche, a quello della politica, con l'assessore Tancredi, con i membri della commissione paesaggio, con il più noto dei costruttori e sviluppatori milanesi, il re dei grattacieli, lo definiscono i giornali, Manfredi Catella, il CEO di Coima. E quindi l'impostazione dei PM e dell'accusa viene accolta completamente dal GIP Mattia Fiorentini, che appunto nell'accogliere la richiesta di misure cautelari sceglie la linea più dura, perché per tutti procede con gli arresti, considerando ancora valida la possibilità di reiterazione del reato. Quindi i sei indagati, che da oggi sono agli arresti, 5 domiciliari, uno in carcere, avrebbero potuto, secondo il GIP Mattia Fiorentini, ricommettere reati, perché parte di questo sistema di corruzione consolidato con una commistione di interessi pubblici e privati fortissimo, che evidentemente, secondo la valutazione del giudice, avrebbe potuto ancora farsi sentire nelle prossime, insomma, nel presente, non solo nel passato.
Eh sì, si pensava, Roby, come giustamente sottolineavi, che il passo indietro dell'ex assessore dimissionario, appunto, potesse far decadere quella condizione di reiterazione del reato per cui la procura chiedeva l'arresto. Invece non è stato così, appunto, come giustamente tu dicevi, con quelle motivazioni date dal GIP. Sempre restando al GIP, che ha accolto in gran parte l'impianto accusatorio, ha usato parole che hanno un peso particolare, le citavi: spartizione, sistema, corruzione. Hanno un significato queste parole? Cioè, scriverle in questo modo nero su bianco in qualche modo è come un macigno in più su tutta l'inchiesta?
Beh, sì, perché non sono più solo le parole utilizzate dai PM che conducono l'indagine, ma c'è una prima valutazione e validazione di un giudice. Quindi sono parole che hanno ancora più peso, ma soprattutto hanno un peso per le conseguenze politiche, perché ovviamente parlare di sistema attorno alla figura dell'ex assessore Giancarlo Tancredi significa che i progetti, i lavori ai quali aveva ideato, lavorato l'assessore Tancredi, in qualche modo sono evidentemente per il GIP inquinati da questo sistema di corruzione e di commistione tra pubblico e privato è illecito. Ecco. E sono progetti importanti per Milano, perché parliamo del piano di governo del territorio, parliamo dei nodi di Milano, i piani di interscambio, i 9 punti dell'Interland di Milano, parliamo della riqualificazione di Piazzale Loreto, in parte parliamo anche della vendita dello stadio di San Siro, che è uno dei temi che Sala ha posto come out per proseguire nella sua sindacatura fino alla fine. Ora bisognerà capire, ecco, la discontinuità fino a dove arriverà. Ovviamente Tancredi, l'assessore all'urbanistica, non è più al suo posto, in questo momento le deleghe sono alla vice sindaca Anna Scavuzzo. La sindaca, aveva detto, sono assegnate a lei temporaneamente, ma sicuramente si andrà, come si è capito, come è stato detto, a settembre. Nessuno sembra voler fare l'assessore all'urbanistica a Milano, si era pensato addirittura a un super consulente della Guardia di Finanza che aveva lavorato ai tempi di Tangentopoli anche con il pool di Mani Pulite, da mettere come consulente per vigilare sull'operato del nuovo assessore. E però tutti si sono anche detti e chiesti: ma perché, se un nuovo assessore arriva e deve avere un super consulente sopra a vagliare tutto quello che fa, non è capace di farlo da solo? E poi un'ultima domanda: se questo sistema effettivamente c'era, esisteva, come dice oggi un giudice, non solo l'accusa, il resto della politica non si era accorta di nulla, a partire dal sindaco?
A proposito del sindaco, Roby, l'ultimo elemento che vale la pena sottolineare è quello che riguarda anche uno dei reati che vengono ipotizzati e contestati al sindaco, quello di induzione indebita. Questa tipologia, questa fattispecie di reato veniva contestata anche ad alcuni degli indagati, per cui oggi erano richieste appunto le misure cautelari. Ecco, è decaduta, il GIP non l'ha riconosciuta, l'ha fatta decadere, non ci sono le condizioni su questo reato specifico, e quindi si è incominciato a pensare che, insomma, anche per il sindaco la strada potrebbe essere in discesa, almeno per quanto riguarda questa fattispecie di reato specifica, quella delle induzioni indebita. Innanzitutto, poi, che cosa significa induzione indebita?
Sì, l'accusa diceva che il sindaco aveva esercitato una forma di pressione su Tancredi, che a sua volta aveva esercitato una forma di pressione sull'ex presidente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinori, per sbloccare la pratica del cosiddetto Pirellino, cioè la ricostruzione di un ex palazzo comunale venduto a Coima. E progetto che, insomma, aveva ricevuto due rigetti dalla commissione paesaggio, e insomma ci furono una serie di messaggi, e secondo i PM dentro quello scambio di messaggi c'erano anche delle forme di pressione illecite. Oggi, facendo cadere questa ipotesi per tutti coloro che erano indagati, compreso il sindaco Sala, il GIP, diciamo, aggiunge un particolare: non è che le pressioni non ci siano state, ma in questo caso Marinoni in cambio non ha ricevuto alcuna utilità, era così asservito al sistema che in questo caso non c'è stato nessuno scambio, cioè si è adeguato alle direttive che sono arrivate senza nulla in cambio. Ovviamente qui si entra anche in tecnicismi che il GIP utilizza, però ecco, questa ipotesi al momento viene fatta decadere dal giudice, quindi per il sindaco Sala da questo punto di vista è una boccata d'ossigeno. Dovrebbe restare l'altra accusa, ovvero non aver attestato il conflitto di interessi di Giuseppe Marinoni, quindi quell'accusa di falso che era emersa dall'inchiesta precedente. Sì. Però ecco, ovviamente la questione vera per il sindaco è politica più che giudiziaria, come già insomma si era capito da un punto di vista suo personale.
Roberto Maggioni, grazie davvero.
A te.
Lo risentiremo ovviamente. Roberto Maggioni, in questi giorni io vi faccio ascoltare alcune delle reazioni politiche raccolte da Michele Crosti al Consiglio Comunale. Parto innanzitutto da quella del consigliere dei Verdi Tommaso Gorini, fuori da Palazzo Marino.
Ovviamente non può che preoccuparci, resta che continuiamo a non essere né giudici né avvocati, quindi aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso e noi continuiamo a ribadire che il punto per noi è politico, non giudiziario.
Insomma, con questi nuovi risvolti la situazione può appare insomma ancora un po' più precaria, diciamo, da questo punto di vista.
Sicuramente non aiuta. Va detto anche che invece sembrano essere state respinte le accuse per quanto riguarda il sindaco, e quindi anche quello per completezza di dettaglio. Poi ripeto, non voglio addentrarmi in giudizi che non ho le competenze per fare.
Il sindaco oggi in un'intervista ribadisce che lo stadio sarà il primo punto del programma a settembre e dice che è una cosa irrinunciabile.
Ma sembra un ultimatum.
Quello che mi viene da dire, innanzitutto vediamo, date le condizioni, appunto quello che sta emergendo anche dalle indagini, e qualora fosse non ci stiamo agli ultimatum. La politica è un rapporto tra forze di maggioranza, non si può fare con gli ultimatum, ci si siede intorno al tavolo e si ragiona collettivamente su quelle che sono le priorità della città.
Ma parole di questo tipo, soprattutto in una situazione di questo genere, le sono sembrate appropriate o secondo lei sarebbe stato meglio evitare?
Io credo che in questo momento la cosa migliore per tutti quanti sia abbassare i toni, siamo tutti provati da queste ultime settimane, alle volte magari si straparla anche, prendiamoci questo tempo di agosto per ragionare insieme e arrivare a settembre con una soluzione che sia effettivamente collettiva e definita insieme, anche perché altrimenti non se ne esce.
Intanto la Lega dice che sullo stadio non parteciperà al voto, quindi vanificherà anche l'opposizione che sta dentro la maggioranza.
Comunque ci sono dei segnali politici che sono dati anche dai numeri, a maggior ragione se diventa un elemento che è messo come fondativo del proseguimento dell'esperienza di questa maggioranza, passare senza i numeri di una maggioranza assoluta sarebbe comunque un segnale politico importante.
A quel punto uscirete?
Ma questo, come ho già detto, dovremo fare le valutazioni del caso a suo tempo, vedendo anche le carte, vedendo quello che sarà il progetto, stante che il nostro voto continuerà ad essere contrario. Io penso che sia sbagliato appunto mettere ultimatum su San Siro e far girare quella che è il prosieguo di un'amministrazione che deve occuparsi di tante cose che sono molto più importanti per la vita quotidiana dei milanesi intorno a questo. Penso sarebbe un peccato fermarci qui perché non si è d'accordo sulla decisione di San Siro.
E questo era Tommaso Gorini, consigliere comunale di Europa Verde, la sua reazione. E continuiamo adesso a parlare ancora di quanto accaduto oggi con Piero Colaprico. Benvenuto Piero.
Eccoci qua, buonasera, ciao. Eccoci,
buonasera, Piero Colaprico, giornalista e scrittore. Però prima di affrontare con lei il tema, facciamo sentire un'altra reazione politica, giusto 2 minuti, raccolta oggi in consiglio comunale, è quello consigliere della lista Sala, Marco Mazzei. Colaprico, così la sente anche lei, perché si parla anche di San Siro, con cui poi vorrei fare un discorso con lei.
Personalmente mi dispiace molto per l'ex assessore Tancredi, ma insomma, quella è una valutazione personale.
Ecco, però siccome nella sostanza il magistrato dice l'inchiesta c'è, è corposa, questi sono dei provvedimenti, forse ne arriveranno degli altri, resta il fatto che lì c'è una questione urbanistica di non poco conto.
Sì, però stiamo sempre parlando di un'inchiesta e stiamo sempre parlando di le primissime fasi, quindi siamo lontanissimi da sentenze o fasi conclusive sui quali si possa esprimere una...
Resta un fatto politico però sull'urbanistica.
Beh, il fatto politico sull'urbanistica però è, dal mio punto di vista, è la posizione del sindaco e anche quella che ha espresso l'assessore nei mesi scorsi. Milano ha fatto alcune scelte negli anni, queste scelte adesso sono contestate, quindi se è una contestazione di tipo amministrativo è un conto, se all'interno di queste scelte qualcuno poi ha approfittato di situazioni, naturalmente deve essere condannato, ma la scelta di fondo sul fatto di permettere alla città di crescere, di svilupparsi, eccetera, è una scelta che credo abbiamo condiviso tutti negli anni.
Le prime scadenze che ci sono a settembre sono lo stadio e il PGT.
Sì, naturalmente il PGT, capiremo con quale assessore e cosa resterà del lavoro fatto da Tancredi, che per me conteneva, almeno per le parti che conosco e capisco meglio, tantissimi elementi molto positivi. L'Atlante dei quartieri per me è un progetto trasformativo della città, molto importante e interessante, spero che venga mantenuto e portato avanti. Poi sicuramente ci sarà il tema dello stadio, che per molti è il tema fondamentale per la città. Io capisco che è un tema importante, però la città è molto grande e l'Atlante dei quartieri per esempio mi interessa molto di più.
Marco Mazzei, consigliere della lista Sala, collegato con noi Piero Colaprico, rieccoci qua Piero.
E cosa devo dire,
Allora Piero, innanzitutto io ti chiedo...
Le domande sono tante, ecco.
Io ti chiedo questa innanzitutto come prima domanda, che è un po' la domanda cornice di tutto quanto. È un giudice, il GIP, è un primo vaglio giudiziario ovviamente, però un giudice che di fatto accoglie, sposa, possiamo dire, l'impianto accusatorio della procura sul sistema, un sistema Milano, un sistema corruttivo di spartizione del territorio, parole molto pesanti. Che cosa significa che sia un giudice a dirlo?
No, questo significa che la procura aveva delle tesi e queste tesi sono state accolte dal GIP, quindi c'è un passaggio molto importante, una sottolineatura, non si può far finta di niente, né si può dire ma tanto il giudice, no, intanto il giudice ha abbagliato e ha detto che la procura ha ragione, quindi su questo dobbiamo un po' ragionare. Nello stesso tempo, adesso non voglio fare dei paragoni spericolati, però noi, perché sono robe anche divisive, però in Italia abbiamo avuto un'inchiesta lunghissima, tipo sulla famosa trattativa Stato-mafia, che poi si è risolta in un nulla di fatto. Io stesso ho visto Di Pietro finire a Brescia con le accuse più sperticate, eccetera, e può essere prosciolto. Quindi voglio dire, noi dobbiamo sempre mantenere un po' i nervi saldi quando vediamo questo tipo di inchieste, anche perché, soprattutto per quello che riguarda Milano, questa inchiesta della procura si innesta su qualcosa di incomprensibile dal punto di vista amministrativo, perché se tu parli con un architetto ti dice che ha ragione la procura, parli con un altro dice che la procura ha totalmente torto e non ha capito niente, la stessa cosa si estende,
ovviamente tutto partiva dall'interpretazione della norma.
E quindi questo noi ce lo dobbiamo ricordare, nel senso che poi può arrivare un altro giudice del riesame, piuttosto che una Cassazione, piuttosto che un giudice del primo grado, che ti dice: ma no, ma cosa avete detto? Questa è tutta una baggianata. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché in questo caso, voglio dire, io non, ecco, faccio anche una piccola cosa. Io non mi scandalizzo se i colletti bianchi vanno agli arresti domiciliari, nel senso che il tema della giustizia è un tema che dovrebbe riguardare soprattutto le persone normali, diciamo il normale povero Cristo che si trova a che fare con la giustizia, è perché queste persone che sono finite oggi, diciamo, ai domiciliari, eccetera, hanno tutti avvocati molto importanti, diciamo, quindi si sapranno difendere bene. Però il tema in qualche modo c'è, cioè, noi abbiamo l'onore in qualche modo di un'amministrazione che credeva di far bene, e all'improvviso tutto quello che sembrava bello, tipo le varesine, diventa immediatamente brutto, no? Illeciti, robe. Quindi dove sta la verità? Questo è un po' un tema che ognuno di noi poi può in qualche modo sviluppare.
Certamente, Piero. Per quanto riguarda il sindaco, cosa pensi? Come la leggi tu? Perché da una parte c'è appunto il giudice che in questo primo sguardo conferma quelle che sono le accuse, però dall'altro lato invece fa decadere quell'ipotesi di reato che veniva contestata anche allo stesso sindaco Beppe Sala, l'induzione indebita. E dunque, come leggi tu per il sindaco la situazione?
Ma io, quando il sindaco dice "io le mani pulite", io gli credo, cioè, voglio dire, anche quello che dice il GIP, insomma, io non vedevo il reato, e devo dirti che continuo a non vederlo anche in altri, però ti reminanze, come si dice a Milano. Però quello che a Sala dico magari ha le mani pulite, ma un po' la voce rauca, cioè, nel senso che da quanti anni c'è questo tema e da quanti anni non si è parlato bene di questo tema, mi spiego, cioè non ci si può dire "è la commissione del paesaggio, è questo, è quello", cioè stare sempre un po' troppo dietro la trincea quando in prima linea sta succedendo questo disastro. Io avrò le mie ingenuità, non sono un politico e non lo farò, però secondo me in questo caso è mancata proprio la voce politica del sindaco, che diceva "io le mani pulite", ma doveva dirlo anche molto tempo fa. Questa inchiesta non mi convince, perché ho scelto io, ricordiamoci, c'è anche questo dettaglio, ho scelto io l'assessore perché mi fidavo di lui, avendolo visto come tecnico. Non credo che l'assessore mi abbia tradito, cioè non voglio fare, ma capito, un po' una presa di posizione, io temo che sarebbe stata opportuna, non c'è stata, ormai piangi sul latte versato, ecco, questo voglio dire. Quindi perciò ti dico mani pulite, ma la voce dov'è? Perché i politici la voce dovrebbero averla, no?
Certo, diciamo un altro dato.
Si ha torto, sì. Dimmelo, perché cioè, no.
No. E tutte le opinioni sono valide, ovviamente, soprattutto quando parliamo ancora di un'inchiesta in queste fasi così iniziali e precoci, come l'abbiamo definita. Aspettiamo i prossimi capitoli. Al di là dei capitoli giudiziari che arriveranno e che forse chiariranno quella che è la cornice generale, quello che possiamo però dire forse politicamente è che la strada per il sindaco, e in questo caso mi riferisco a San Siro, su cui alcuni consiglieri comunali si erano espressi, è molto più difficoltosa, sì, di quanto, anzi forse siamo arrivati a una strada sbarrata. Tu cosa ne pensi? C'è ancora agibilità politica per il sindaco sull'urbanismo?
Guarda, anche questo è un tema che lui aveva affrontato a inizio del secondo mandato. Sono passati anni.
Lui l'ha messo come un out su San Siro.
Certo, ma da un certo punto di vista anche giustamente, nel senso che lui dal suo punto di vista dice: lo stadio è vecchio, tutti dicono che va rinnovato, rinnoviamolo al meglio delle possibilità. Solo che questa qui è diventata una sorta di epopea che è andata avanti diciamo, con l'Inter e il Milan che sparivano dalla scena, nessuno parlava, nessuno prendeva posizione, quindi io capisco che anche in questo caso Sala dica è un out, però ai tempi io ancora collaboravo, diciamo, con il giornale, e ho detto: ma scusate, ma non possiamo, ma il sindaco perché non dice alle squadre "si fa così, punto e basta, dite la vostra", capito? Perché se uno sparisce sempre dal lagone politico, alla fine è questo che succede. Io sono affezionato al vecchio San Siro, ma anch'io so che il vecchio San Siro ha gli anni contati, no? Quindi è una roba che è successa in tutto il mondo, quindi o si trovava una ristrutturazione molto intelligente, che non è stata trovata per quello che sappia io, oppure lo devi rinnovare. Quindi il sindaco ha ragione a proseguire su questa linea. Oggi come oggi però lui si trova in una situazione in cui sta prendendo gli schiaffoni da tutti, e quindi come fa a imporsi, diciamo, no? Lui è stretto agli angoli di un ring politico, su questo ormai non c'è dubbio. Forza Italia, la Lega, Fratelli d'Italia, persino i 5 Stelle gli stanno dando tutti addosso come possono, diciamo, no?
E questo quindi, discorso secondo te, Piero, da San Siro in piccolo, così per usare anche qui un eufemismo, in grande lo si può estendere a tutto un modello di sviluppo urbanistico della città da cui ormai, insomma, non si può più andare avanti come si è fatto prima?
Allora, quello dovrebbe essere anche un tema che mi pare anche l'assessore Tancredi aveva detto, cioè bisogna coniugare in qualche modo lo sviluppo con l'equità. Ora, questo secondo me tante volte è stato fatto, ma tante volte non è stato fatto, diciamo, ed ecco che questi nodi sono venuti al pettine. E quindi, essendo venuti i nodi al pettine, il vero ragionamento dovrebbe essere che tipo di città vogliamo davvero e che tipo di modello abbiamo. E ripeto, io sarò ingenuo, ma il fatto di rimandare la nomina dell'assessore a dopo l'estate, non sapendo ancora se è un assessore tecnico o un assessore politico, e quindi in base a questo non chiamando ancora quel consulente che è un ex finanziere che ha lavorato in varie partecipate. Io politicamente anche questo lo leggo come un segnale di debolezza, ma è possibile che il PD non riesca a esprimere un assessore? O possibile che il Sala, il PD e tutta la compagnia...
E quindi è sintomo di che cosa, Piero? Che non c'è una vera visione?
Che stai nell'angolo e prendi le botte e devi capire come reagire. E capisco che la gente, se tu vieni a dire a qualsiasi persona ma tu vuoi fare l'assessore urbanistica, questo qui dice ma che stai dicendo? Aspetta un attimo. Cioè non sei più nella posizione di forza da dire l'assessore all'urbanistica di Milano è il posto più bello dove tu puoi stare perché stiamo disegnando una grande città. Secondo me è vero che stanno disegnando una grande città, ma nello stesso tempo è vero che quella commissione paesaggio andava, diciamo, migliorata in alcuni componenti e in alcuni comportamenti. Questo mi pare acclarato, ma non mi pare acclarato da oggi, voglio dire, ecco, non avremmo bisogno dei giudici per dire questo, penso.
Aggiungo forse che si attende la fine di questa sindacatura.
Guarda, non lo so.
Per fare ragionamenti più di prospettiva.
Ma no, perché questa comunque, ragazzi, è una delle ultime grandi città in mano alla sinistra. Hanno espresso un modello di sviluppo importante, Sala è stato eletto senza neanche il ballottaggio, e allora in questo modo, tenendo un po' la testa sotto la sabbia, la parte di centrosinistra di questa città sta aprendo una passatoia alla parte di centrodestra. Politicamente conviene, una mossa saggia? A me non mi pare saggia, voglio dire, cioè, se fossi io lo stratega direi pigliamo subito un assessore e lo mettiamo e lo blindiamo con della gente seria intorno, capito? Io farei così, però se loro non lo fanno avranno le loro ragioni. Ripeto, io non sono un politico né lo farò mai, quindi è così. Vedo strane delle cose, vedo delle cose che non mi piacciono perché sono troppo deboli per un'amministrazione che invece tante volte è stata forte, che ha aiutato molto gli ultimi, che si è dato un sacco da fare. Per me l'amministrazione Sala è stata un'ottima amministrazione, che se ne dica. Però qui è scivolata sul mattone, non c'è niente da fare.
Noi non siamo politici, ci limitiamo a commentarli, Piero, lo faremo ancora insieme a te quando avremo forse quel nome sull'urbanistica, chissà.
Va bene,
grazie.
A disposizione di Radio Pop, ciao.
Grazie Piero Colaprico, giornalista.
A voi.
Non finiscono qua ovviamente i commenti, le reazioni al caos urbanistico milanese, ne continuiamo a parlare domani a partire da Summertime con Alessandro Braga, quindi sintonizzatevi sempre sulle frequenze di Radio Popolare.
in attesa della prossima svolta. Vi ringrazio e ciao a tutti da Mattia Guastafierro, un saluto, a presto.